Ciao gente dell'internet, buonasera, buonasera, come state? Buon venerdì. Allora, nuovo giorno, nuova conference, finalmente sfruttando biecamente la CEO dello studio legale di cui sono socio, cioè rubandole il venerdì sera dell'aperitivo in maniera abietta, riusciamo a parlare di intelligenza artificiale generativa soprattutto e copyright. Un argomento di cui mi avete scritto tantissimo, soprattutto nella newsletter. Vi ricordo che poi vi mando il link, da qualche parte vi metto il link, me lo ricordo. C'è la newsletter con circa 3.000 persone iscritte, ma questa sera è tutta per noi, per raccontare assieme l'intelligenza artificiale generativa e il copyright da un po' di punti di vista, ma aggiungendo per prima cosa, ok, Lucia. Ciao Luci, buonasera.
Ciao Matteo, buonasera a tutti.
Allora, io la chiamerò Luci, non Avvocato Maggio, conosciamo da un po' di tempo. Tra parentesi, ci vedete, vedete molto distanti uno con l'altro. Se io urlo molto forte, lei mi sente perché in realtà è dall'altra parte, ma qua era un po' un baccano riuscire a rimetterci tutti insieme. Allora, Lucia Maggi, avvocato, avvocata, avvocato, come volete, come preferite. Preferisci avvocato o avvocata?
A me piace molto avvocato, devo dire la
Va
verità.
bene, allora, avvocato specializzata in proprietà intellettuale e diritto d'autore, segue anche tutta, non possiamo dire i nomi, però segue anche tutta una serie di musicisti molto bravi. Quindi, a te in realtà questa sera ciao Manox, questa sera un compito importante, perché in realtà io credo che ci siano due grandi macro categorie e ciascuna di queste sotto una micro categoria che dobbiamo più o meno vedere. Parliamo di copyright, parliamo di intelligenza artificiale utilizzata poi per uso commerciale e quindi secondo me dobbiamo dividere in una parte di utilizzatori, brand, eccetera, cioè posso o non posso utilizzare l'intelligenza artificiale, in che modo, quando sì, quando no, quali sono i problemi, eccetera. E dall'altra parte gli artisti, di cui molti sono inviperiti come un caimano, perché ovviamente sono finiti all'interno dei training set, cioè di quelle risorse che vengono utilizzate per addestrare l'intelligenza artificiale, e non ne sono molto felici, anche perché effettivamente, quando si inizia a dire, nello stile di Tizio Caio Sempronio, chiaramente le opere di Tizio Caio per Sempronio sono utilizzate legalmente, lecitamente o meno, lo dirai poi tu. Io direi di partire dall'inizio, però ti lascio libera di spaziare un po' come credi. Io sarò dietro le quinte, partendo proprio da: ma tutti questi servizi, eccetera, che termini d'uso, che termini di servizio hanno, cosa, dove?
Allora, sì, perché? Allora, partiamo appunto dall'output, quindi quello che viene generato dall'utilizzatore mediante il software di intelligenza artificiale è dell'utilizzatore, non è dell'utilizzatore? La risposta in questo caso ce la danno i term of service delle varie applicazioni, perché scusate. Però questo comprova che siamo nello stesso posto. Ce la danno i term of service delle varie applicazioni perché sostanzialmente andando a scorrere le condizioni generali di servizio ci dicono, ad esempio Midjourney ci dice che per quanto riguarda l'applicazione a pagamento, l'utilizzatore diventa proprietario dell'asset che ha realizzato utilizzando Midjourney, mentre invece se sei un utilizzatore free non sei proprietario dell'asset, ma Midjourney ti garantisce una licenza Creative Commons non commercial, quindi tu puoi tranquillamente downloadare l'output che è generato mediante Midjourney, ma non lo puoi utilizzare con finalità commerciali. Aggiungo che se sei un utilizzatore a pagamento Midjourney ti dice che farà il possibile per non rendere disponibile il tuo output ai terzi, non che non lo renderà disponibile, è una formula un po' democristiana per dire che farà il possibile. Dice proprio: We will do our best effort per non rendere disponibile, mentre invece se sei un utilizzatore a titolo gratuito, il tuo output entra a far parte del dataset di Midjourney e sarà quindi disponibile per gli altri. Per quanto riguarda invece
Apparentemente
DALL-E.
disponibile proprio nell'elenco, cioè sul sito di Midjourney vedi quello che stanno facendo gli altri, perché se nel caso non l'abbiate mai visto, funziona proprio così.
Assolutamente sì, invece DALL-E e OpenAI condividono praticamente gli stessi term of service e loro sono ancora più tranchant, per cui ti dicono l'output è tuo, ma mi ricorda il cartello all'ingresso del palazzo di Frankenfurter in Rocky Horror, enter at your own risk. Loro ti dicono esattamente questo: se viola il copyright di terzi, noi non ci prendiamo la responsabilità. Quindi l'output è tuo, facci quello che vuoi, ma noi non ci prendiamo la responsabilità. DALL-E, OpenAI.
Questo è Midjourney, nel caso non l'abbiate mai visto, nella versione, la mia è la versione a pagamento, e in questo caso in community noi troviamo tutto quello che le persone in questo momento hanno creato, non solo, ma troviamo anche il prompt che hanno utilizzato per generarlo, quindi possiamo salvarlo e tutto, mentre invece mi dicevi DALL-E inizia a diventare un po' più, quindi è... Ribadiamo, Midjourney, che è uno di quelli più utilizzati, pago
Pago, l'asset è mio e
ok, e
faccio quello che
posso
voglio.
sfruttarlo economicamente, cioè posso farci le magliette.
Faccio quello, esatto, merchandising, magliette, poster, posso fare quello che voglio, cioè posso commercializzare l'output, mentre diciamo abbonamento non a pagamento, quindi utilizzo gratuito, l'output non è mio. Ho una licenza d'uso, quindi lo posso utilizzare, ma non con finalità commerciali. Quindi lo posso usare solo con finalità gratuite. Lo voglio postare sulla mia pagina Instagram, lo posso fare. Voglio regalare le magliette ai miei amici, lo posso fare. Non posso utilizzarlo appunto in modalità vendita.
Ok, che già è una limitazione no, non da poco. DALL-E invece, tutto il mondo invece
Il mondo
OpenAI.
OpenAI ci dice che l'output è nostro, sia che noi abbiamo una licenza a pagamento, sia che abbiamo, quindi sia in abbonamento che gratuito, c'è cioè la bipartizione su OpenAI, possiamo pagarlo, quindi avere un abbonamento pro oppure usarlo gratuitamente. L'output è nostro, però c'è un caveat che dice: guarda che noi non ci prendiamo nessuna responsabilità circa il copyright, possibili copyright infringement, cioè in questo senso dicevo enter at your own risk, cioè è a tuo rischio e pericolo,
E
insomma.
anche un po' grazie al c***o, a dire la verità, perché nel senso, grazie, va bene, però. Infatti, la domanda è, allora, premesso che abbiamo capito che non abbia, salvo che non usiamo Midjourney in modalità,
Però
o io dicevo, salvo che non la usiamo in modalità free e quindi poi non abbiamo i diritti di sfruttamento commerciali, abbiamo solo la parte che ci viene data. Allora, normalmente quindi negli altri casi quello che genero è mio, anche nella parte, tra l'altro il bello di ChatGPT, al contrario di quello che girava, al contrario di quello che ti dice ChatGPT, i TOS sono
sì,
abbastanza
sono
trancianti, dicono
molto
tutto
chiari.
quello che è generato è tuo,
Sì,
diritto sfruttamento commerciale,
assolutamente.
giusto?
Ci dice proprio questo. Gli output sono definiti contenuti e all'utente è attribuita la titolarità del contenuto indipendentemente dal fatto che paghi o meno. Però
Esatto.
dice l'utente è responsabile per i contenuti.
Ecco, ora, questa è la prima parte mi torna. Ok, diritto di sfruttamento commerciale. Devo dirti la verità, in questo momento, se un cliente mi dicesse faccio una campagna con un'immagine, con un cartellone enorme fatto da una di quelle cose, il mio problema non sarebbe tanto paga o non, vabbè, 20 euro al mese pagalo, giusto per non... sarebbe il fatto di dire nessuna di queste realtà mi proteggono in alcun modo dall'artista che è stato utilizzato per il training, che riconosce il suo stile, la sua cifra, o anche ultimamente erano usciti articoli che facevano vedere come venivano creati esattamente output identici a qualcosa, non mi tutela in nessun modo da e non posso neanche ritenere responsabile la piattaforma, non riesco nemmeno a manlevarmi in qualche modo dalla possibilità di qualcun altro che mi fa causa, se ho capito
sì,
bene.
Esatto, sostanzialmente in questo senso, dal mio punto di vista, OpenAI è più onesto, quantomeno nel senso che ti dice, guarda, l'output è tuo, però ti assumi ogni rischio. Mi sono salvata, Teo, a proposito, una soluzione che è confermata nelle FAQ del sito di OpenAI, uh-huh, che dice Can I use output from ChatGPT for commercial uses? Uh-huh. E dice Subject to the content policy and terms, you own the output you create with ChatGPT, including the right to reprint, sell and merchandise, esatto, regardless or whether outputs was generated through a free or paid plan, a prescindere. Dopodiché però, se tu vai a vedere, lui ti dice similarity of content, ti dice in considerazione della natura del machine learning, l'output può non essere unico across users and services. And may generate the same or similar output for OpenAI or a third party. Quindi attenzione, cioè tu lo puoi usare, però potrebbe non essere unico, cioè potrebbe essere un output che arriva anche a terzi. Si aprono un'infinità di ipotesi a questo punto. Sì, assolutamente. Forse sulle immagini questo è più difficile che avvenga, non lo so, nel senso che immagino io nel momento in cui do delle istruzioni a un Midjourney a pagamento e magari è difficile a livello probabilistico, ma non lo so, questa è proprio un'illazione di un ignorante di probabilità e di calcolo statistico, magari è più difficile che io e te pensiamo esattamente allo stesso tipo di output e diamo delle istruzioni talmente simili a Midjourney da far generare due opere figurative analoghe. Dopodiché, se cominciamo a usare degli hashtag comuni, come si sta facendo adesso, perché se voi avete
provato... In realtà si stanno copiando uno dall'altro i prompt.
Esatto, a quel punto allora diventa sempre più facile avere due opere molto molto simili. Certo, questo è probabile.
Sì, in realtà diventa anche molto facile se tu dici una cosa del tipo creami un dipinto di questo tipo con questo soggetto alla maniera di Tizio Caio, il manierismo vero e proprio. Sara, un attimo, scusa che vado qua. Questi tool non replicano mai lo stesso output, non è tecnicamente vero, te lo dicono proprio loro.
OpenAI dice esattamente il contrario, cioè esatto, ti fa proprio un caveat, cioè nei term of service dove dice contenuti similari, ti dice che per il fatto che per via del fatto che si tratta di machine learning, l'output potrebbe non essere unico. Dice esattamente questo, magari non lo replica nello stesso identico modo, ma se ho imparato qualcosa dagli informatici è che la casualità in assoluto non esiste. Quindi
tra parentesi, non so se l'avevi visto, ma lo stesso tipo di licenza commerciale viene data da Stable Diffusion, che
sì,
è il...
esatto, esattamente, sì. Però, diciamo, sono due grandi famiglie.
Credo che ci sia in realtà un livello doppio che dobbiamo esaminare prima di passare dall'altra parte. Credo che ci sia una cosa che dobbiamo esaminare diversa di copyright. Poi ci fermiamo magari tra la prima e la seconda parte, che ci sono un po' di domande, le sto leggendo tutte le domande, sto mettendo l'asterischino così poi le metto tutte una dopo l'altra. Dicevo, un conto è il copyright di quello che viene generato, un conto invece è tutta la parte di training set, perché io non ho trovato un granché di informazioni particolareggiate su cosa c'è o non c'è e in che modo all'interno del training set. Tu sì?
No, allora, nei term of service non ci sono delle specifiche sul training set, e di questi giorni la notizia che Getty Images ha intentato una causa davanti alla Corte della California contro appunto Midjourney per l'utilizzo non autorizzato della sua banca dati come training set di Midjourney, appunto. Quindi la causa
l'ha fatto proprio sull'ultima, credo, su Stability AI, quindi su Stable Diffusion, se non mi ricordo male.
Sì. Esatto, esattamente. La causa si fonda sul fatto che appunto l'utilizzo della banca dati non è autorizzato e sostanzialmente creerebbe pregiudizio alla banca dati stessa, che di fatto di professione vende le immagini e soprattutto le ha pagate per realizzarle.
Una degli esempi che portano è bellissimo, perché è questo in cui genera addirittura
il watermark
di Getty Images, che è veramente veramente qualcosa di particolare.
Sì, diciamo che il primo atto difensivo è stato depositato e sostanzialmente a quello che ho avuto modo di leggere, si sono appellati al principio del fair use, che è un concetto tipicamente americano, noi non ce l'abbiamo nella nostra legge sul diritto d'autore, dove in sostanza il giudice deve valutare una serie di parametri, tra cui la porzione di opera che viene utilizzata nell'opera derivata, tipo di la natura dell'opera stessa, cioè se è un'opera derivata oppure è un'opera diversa, tipo la parodia non viene considerata un'opera derivata. E in aggiunta a questo, il fatto di svolgere l'attività, cioè se l'opera derivata svolge un'attività in concorrenza con l'opera originale oppure no. In questo caso loro dicono: secondo noi non vi facciamo un'attività in concorrenza, la finalità di utilizzo delle immagini è diversa, noi non siamo una banca dati e quindi di fatto riteniamo possa applicarsi il principio del fair use. Oggi non abbiamo una risposta perché la Corte non si è ancora pronunciata e quindi io personalmente sono molto curiosa di vedere come verrà presa la decisione. Se vuoi sapere come la penso, io credo che non sarà possibile fermare questi software e forse non sarebbe neanche corretto. Dal mio punto di vista sarebbe giusto regolare da un punto di vista economico, quindi stabilire una forma di compensazione per l'utilizzo dei materiali, delle banche dati, degli artisti, dei dataset fondamentalmente.
Sì, sono molto d'accordo. Allora, partiamo da un attimo, perché c'è una bella domanda fatta da Gianfranco, che secondo me ci aiuta nel partire a capire un secondo, che dice: ma io sono davvero perseguibile se creo un'opera nello stile di un altro artista? Ti ho tirato la bomba del diritto lì così.
No, allora, esatto. Posto che, anzitutto, la premessa è che noi applichiamo la legge che abbiamo in via analogica, perché al momento ovviamente siamo in una fase de iure condendo, cioè non abbiamo una norma specifica su questo tipo di situazioni, anche perché fino a un anno fa probabilmente il legislatore neanche pensava che una macchina potesse essere titolare di un diritto di realizzazione di un'opera, cioè diventare autore di un'opera. E quindi non esiste una norma che istituisca la macchina come titolare di un diritto, non esiste neanche adesso. Se io come pittore creo un'opera fisica imitando lo stile di Vincent Van Gogh, ma non la firmo Vincent Van Gogh, la firmo Lucia Maggi, nessuno mi può venire a dire niente. È il mio quadro ed è, può essere un omaggio allo stile pittorico di Vincent Van Gogh. Io ho imparato la tecnica all'Accademia d'Arte e la riproduco a modo mio, ispirandomi e volendo magari omaggiare l'artista. In questo caso però è un po' diverso perché qua si dà in pasto l'intero dataset che viene sfruttato dalla macchina proprio come meccanismo di apprendimento. Quindi si tratta di capire come qualificare a livello giuridico il materiale che viene dato alla macchina per apprendere. Allora possiamo pensare che magari il materiale che è scaduto in pubblico dominio possa essere utilizzato senza l'assolvimento del pagamento di nessun diritto da parte della macchina. Quello che invece è ancora protetto da diritto d'autore, quindi per tutti i casi in cui l'autore non è morto da più di 70 anni, allora forse riscontra delle problematiche. E quindi io mi sentirei di rispondere in questi termini. Poi però non sono la Corte della California, quindi non lo
Vabbè,
so.
quelle.
Tra l'altro appunto lì siamo sotto DMCA perché la sede è in California della controparte, insomma, quindi si applica quella norma, non la legge sul diritto d'autore italiana.
Qua un'altra domanda. Ah, per te, pensate sia possibile rilasciare i dati coperti da copyright utilizzati per allenare un modello generativo se questi non sono direttamente nella forma originale, ma in qualche modo processato? Questo è l'altro dei problemi. Spesso non viene rilasciato la parte di training proprio perché dovresti recuperare delle cose per cui io li uso per fare training, ma non posso ridistribuirli.
Sì, esatto.
Quindi no, la risposta è non è così semplice. Ecco, questa è un'altra domanda carina. Ciao Frankie. Ma se ChatGPT scrive sul mio stile, immaginiamo personaggi famosi, come funziona in termini di diritti sul content creato da un prompt con il mio stile?
Se ChatGPT scrive sul mio stile, immaginando personaggi, come funziona in termini di diritti
Immagina
sul
qualcuno che
passato?
crea un finto video di Joe Rogan, un finto video di Chiara Ferragni, un finto video di.
E ChatGPT dice, io non mi prendo nessuna responsabilità, è tutto in capo al creator. Quindi il creator che dà l'input a ChatGPT si assume la responsabilità dell'output che sta generando. Quindi lui ti dice, vuoi crearlo con questi principi? Fatti tuoi. Poi se si vengono a contestare qualcosa, sappi che noi sul sito di ChatGPT abbiamo una policy di copyright complaints che prevede che se tu ritieni che la tua proprietà intellettuale sia stata violata, segnalaci la violazione. Loro utilizzano, sono compliant con la procedura di takedown e notice, per cui segnalano la violazione del copyright e rimuovono il contenuto se c'è una segnalazione di copyright infringement.
Sì, in realtà credo che stiamo unendo due cose. Forse è meglio concentrarsi un secondo solo sul capire bene di che cosa stiamo parlando. Perché un conto è dire cosa sta facendo Lucia che usa Midjourney e quando io posso attaccare Lucia che usa Midjourney per fare una finta canzone di Frankie High Energy. Ok? E un conto è Frankie che si arrabbia con Lucia. Un conto è dire. Quale di questa cosa, quale di queste responsabilità sono invece
È della
attribuibili
piattaforma.
alla piattaforma? E lì è un po' più completo. Perché dico Frankie High Energy? Perché c'è
Perché Frankie Energy è qua.
esatto. Scusate, io saltello da bravo. Cioè, dovete capire che io ci ho stampato in ufficio un tweet che mi aveva retweetato. Come la mettiamo col merging di diversi modelli? Chi ha cosa? Non
La
sappiamo, Frankie, non sappiamo ancora
risposta è non lo
né chi ha
sappiamo.
un modello, nel senso, il modello che cos'è? Qual è il copyright di un modello? Non lo sappiamo ancora. Per i non addetti ai lavori, i modelli sono quella roba dove io prendo delle immagini, anche coperte da copyright, le elaboro in qualche modo, le lascio all'interno del modello, cioè non è che ne faccio una copia, prendo i dati salienti, la conoscenza saliente di quella roba e la metto all'interno di un coso. Quel coso viene utilizzato poi per generare nuova arte. Non sappiamo nemmeno esattamente nei modelli. Abbiamo qualcosa sulla direttiva europea dell'intelligenza artificiale? Qualcosina su modelli, cosa si può fare e cosa no, ma per il resto non abbiamo nemmeno idea di quello. Il merging è un problema, sì, perché soprattutto in quelli che stanno uscendo più open source, molto spesso vengono prese più intelligenze, più modelli differenti e vengono remixati,
mescolate, esatto,
per farne un terzo più potente. In realtà era tutta una scusa a mettere la cosa per figheggiarmi del fatto che c'è.
Che ci ha scritto
Frank. Ovviamente guarda te, Luci, perché sennò fossi io. Scusami, le AI che ben pensano tanto. Chapeau. Allora, altre domande che c'erano. Ecco, questa è una domanda che volevo farti io, ma l'hanno fatta loro, quindi lo uso. Posso fare il copy? Posso copyrightare un prompt? Che belle le domande a cui l'unica cosa che puoi rispondere è non lo so, perché
esatto. Dipende, la risposta classica dell'avvocato è dipende.
In linea di massima è possibile che sia copyrightabile come opera dell'ingegno.
Allora, qualsiasi opera dell'ingegno dotata di carattere di originalità e innovativa può essere considerata un'opera degna di tutela da un punto di vista di legge sul diritto d'autore. Quindi potrebbe essere un sì. Dopodiché, se non è dotata del carattere di originalità e assomiglia a 100.000 altre opere, diventa più difficile tutelarla. Consideriamo una cosa, che la legge sul diritto d'autore italiana è la numero 633 del 1941. È scritta, a mio avviso, in maniera eccezionale, perché lascia molto spazio alla definizione di opera e di creatività e di opera dell'ingegno. Quindi, in qualche modo, è estremamente morbida nei confini. Dopodiché, davvero non era ipotizzabile, ma credo neanche fino a 20 anni fa, siamo pronti a tutto.
Lorenzo, fuori. Lorenzo, fuori.
Spengo la telecamera, ciao Maria, sì, esatto. Io esco. No, dopodiché, appunto, davvero non era ipotizzabile immaginare che un sistema non umano generasse delle opere dell'ingegno. E io butto sul tavolo un altro tema. È vero che Midjourney genera l'opera, ma è anche vero che la genera in base alle mie istruzioni. Quindi mi sento di dire che quanto più dettagliate sono le mie istruzioni, tanto più io sto dando, sono io il creatore dell'opera e Midjourney è un mero esecutore, cioè è quello che si dice in diritto un'opera su commissione. Allora, a
wow.
Questo senso,
wow.
Se io dico a un operaio di costruire un grattacielo e gli do tutti i progetti per la costruzione, lui è un mero, io sono il committente e lui è un mero esecutore. Sì. Contratto di opera su commissione, il diritto d'autore è mio.
Sì.
Un ghost painter. Sì, vi dico di più, cioè ho fatto questa prova con un amico pittore, abbiamo dato io e lui le istruzioni a Midjourney, istruzioni diverse. L'opera che ha generato Midjourney con le sue istruzioni era splendida, la mia era orrenda, perché io non so fare neanche le O col bicchiere e neanche con Midjourney sono riuscita a fare un quadro decente. Quindi secondo me l'opera è per il 99,9% nella testa dell'artista.
Sì, c'è da dire che in realtà io conosco invece nella parte di informatici un mucchio di prompt artists, come vengono chiamati adesso, cioè gente che forse se si mette a disegnare o se vomita su un foglio, probabilmente vomitando sul foglio viene meglio l'opera, ma che in realtà impara a usare i prompt Quindi, boh, diventa complesso. C'è questa carina, guarda.
Se forse ci aiuta. Se io prendo un'immagine coperta da copyright, la passo
a una AI insieme a un input testuale.
La elaboro un po', quello che esce fuori non sappiamo ancora se la posso utilizzare liberamente.
Questo è un po' diverso, secondo me. Però,
allora, no? È un po' diverso perché tu parti già da un'immagine che sai che è coperta da copyright, mentre invece OpenAI ti dice che l'uso del suo intero dataset, quindi invece qua diciamo che c'è un po' di dolo, cioè prendo un'opera, faccio un po' di modifiche e l'output magari lo posso usare. Secondo me no, secondo me qua gli estremi del plagio ci sono.
Sì, ancora una volta stai spostando l'attenzione, non dico che sia sbagliato, non è una critica, però stai spostando l'attenzione dal cosa fa il sistema al come lo uso, che è un po', è un po' l'equivalente di una macchina fotografica o l'equivalente di un Photoshop. Se io prendo un'immagine coperta da copyright, passo in un filtro di Photoshop, la posso riutilizzare come mia? No. Nella musica è un po' più complesso, anche perché poi c'è tutto, c'è tutta la normativa sul sampling, eccetera, no?
Sì, la normativa sul sampling prevede che se io utilizzo un sample devo chiedere l'autorizzazione agli aventi diritto. Tipicamente sono due, il publisher, quindi il titolare dei diritti di utilizzazione economica sullo spartito, per semplificare, e il discografico, cioè il proprietario del master, se voglio esattamente quel sample di quella registrazione. La domanda che mi sento porre di più in assoluto è no, ma avvocato, ma mio cugino ha preso un sample di Frankie I Energy e lui non si è lamentato, perché Frankie non se ne deve essere accorto. Quindi insomma non è perché magari c'è una sorta di acquiescenza su certe condotte che le condotte evidentemente diventano lecite. Se io utilizzo dei sample devo sempre richiedere l'autorizzazione per farlo.
Io temo che da un punto di vista pratico sia molto più vicino, cioè sia l'esempio per quello che ti ho portato su lì, secondo me è l'esempio che più di tutti si avvicina a come viene utilizzato. Posso rielaborarlo, posso fare quello, ma di base è una sorta di sample di immagine, quello che viene fatto, che viene rimodificato, cambi il pitch, cambi la velocità. Io mi ricordo quando c'è un video su YouTube che fa vedere i Daft Punk, da dove sono partiti, come hanno modificato i singoli sample, e quello che viene fuori tu dici no, non è vero, sì. Non è vero. Sì, sì. Però è molto simile l'idea di quello che fa un'intelligenza artificiale dal mio punto di vista.
Allora, sì, è vero. Obiettivamente succede che nei brani musicali magari c'è anche il piacere di far sentire l'utilizzo di quel sample, se no tanto valeva non usarlo, mi sento di dire. E quindi in questo senso è fondamentale riconoscere i crediti di chi il sample, quindi il brano originale, l'ha scritto e richiederne l'autorizzazione, anche per una questione di diritto morale, cioè magari l'autore non ha piacere che la sua opera sia inserita all'interno dell'opera di un altro che la storpia e la massacra. Quindi insomma le tematiche sono davvero tante in questo senso. Qua con le immagini forse è un po' più difficile, perché vengono talmente tanto rimasticate, passatemi il termine, che magari diventa più complicato risalire all'input.
Allora, un paio di precisazioni in giro. Maria I non è persona giuridica, non può essere proprietaria, nessuno ha detto che è proprietaria, stiamo dicendo che il proprietario è OpenAI. Inteso non l'azienda che c'è dietro che fa questa cosa, attenzione. Sì, no, l'ho messo giusto perché così almeno lo capiamo. Altre cose carine che volevamo dire, c'è quest'altra che dice: per allenare un modello generativo su materiale protetto da copyright, il GDPR in Europa sia meno pervasivo che il fair use. Non c'entrano niente. La legge sul diritto d'autore, la direttiva europea sul commercio, eccetera, meno permissivo che il fair use, cioè sono normative diverse. GDPR è privacy, ok? Finché non ci mettono dentro la tua cartella clinica, il tuo nome e cognome, la tua faccia, occhio che non è copyright.
Sì, però, tra l'altro il fair use non è una legge, è un principio di diritto che può essere appellato in caso tu sia negli Stati Uniti e ti venga contestata la violazione del copyright. Quindi se sei colui che ha asseritamente infranto il copyright, tu ti puoi giustificare portando in tua difesa il principio del fair use, cioè è vero, l'ho utilizzato, ma con una finalità fair.
Sì, che non c'è in Europa, non c'è,
No,
c'è un
non
po' di
è, il
roba.
concetto di fair use non c'è, ci sono delle scriminanti, delle esimenti, cioè io ad esempio, secondo la legge sul diritto d'autore, con la finalità didattica o per finalità scientifica, posso utilizzare una porzione di un'opera senza pagarne i diritti. Sono all'Accademia delle Belle Arti di Brera, sto insegnando cinema, voglio far vedere un estratto di un film per spiegare ai miei studenti un qualche cosa, lo posso fare in
Sì,
questo
ma non
senso, per
posso
esempio.
guadagnarci sopra, non posso vendere quel, cioè.
No, esatto, ma infatti anche il fair use ha un concetto, diciamo che non è non commercial perché non c'entra la commerciabilità, ma è un concetto di non concorrenza comunque, cioè è integrato nel momento in cui comunque l'utilizzo che tu stai facendo ha una finalità di non porsi in concorrenza e non violare i diritti del soggetto titolare dell'opera originale.
Allora, qua c'è un altro che dice: David Guetta che ha usato la voce di Eminem tramite AI. Ripercussioni? Sai
Non
che c'è stato quel
so
pezzo in cui ha fatto proprio Eminem che cantava, fatto con un'intelligenza artificiale generativa?
proprio. No, questa cosa pensa che la scopro da
Sì,
voi
ha fatto un
adesso.
pezzo è diventato abbastanza noto, fatto proprio così. Cioè, preso uno di quei sistemi
Eminem si è
online.
lamentato.
No, esatto, perché poi in tutto
Cosa
questa.
vuol
C'è
dire la voce di Eminem? Nel senso.
un'intelligenza artificiale online a cui tu puoi dire: raccontami, scrivimi frasi, scrivimi canzoni, eccetera, copiando la voce di una serie di attori famosi, tra cui c'è Eminem. E lui l'ha
Ok.
trampolata e l'ha usata all'interno
Ah,
di
questo
una
è molto
canzone.
interessante perché se io uso un imitatore persona fisica,
Sì.
ci sono tantissimi artisti molto bravi anche in Italia a fare le imitazioni, lo posso fare, è un'imitazione.
Ok.
In questo caso, qual è il dataset con cui l'AI ha realizzato la voce di Eminem?
Sono i sample della voce di Eminem, è quello il problema. Ci hanno
A
preso
me,
proprio la
ver
voce.
a me verrebbe di dire, cioè se fossi Eminem non sarei molto felice, vorrei essere retribuito per questo.
Assolutamente, guarda, qua mi dicono anche, scusate.
No, questo è diciamo un punto di vista che forse posso anche condividere, Raul, visti i miei gusti musicali, però
Non
in
puoi, hai dei
realtà
clienti che sono trapper.
ma loro non lo fanno.
Ah.
No, però fin tanto che non c'è una violazione conclamata, cioè solo perché un brano è noioso o a gusto non assomiglia ad un altro, non per questo integra gli estremi del plagio o comporta una violazione di diritto
Allora, aspetta
d'autore.
un secondo. Questa ci serve per andare avanti. Mi serve un pezzo di lezione da professoressa, scusa.
Dipende da che diritto stai comprando. Allora, quando io acquisto un diritto di utilizzazione economica, anzitutto dobbiamo fare una brevissima distinzione. Diritto d'autore, due grandi famiglie, diritti morali, incedibili, inalienabili, imprescrittibili. Diritti di utilizzazione
Morali vuol
economica.
dire non posso dire che non è vero che l'ha fatto Tizio, corretto?
No, diritto morale è ad esempio il diritto al nome o alla reputazione dell'artista. Quindi la Gioconda, anche se sono passati più di 70 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, è comunque l'opera di Leonardo da Vinci,
Ok.
diritto al nome. Mentre i diritti di utilizzazione economica sono quelli che l'autore può alienare a terzi. Quindi il diritto di stampare, riprodurre, commercializzare, mettere a disposizione del pubblico. Sono tutti diritti di utilizzazione economica, sono trasferibili. Hanno una durata prefissata nel tempo, fino a 70 anni dalla morte dell'autore, e appunto, siccome sono trasferibili, l'autore può cederli a terzi. Se io acquisto il diritto di usare un'opera, posso anche modificarla, dipende da che diritto hai comprato, nel senso che secondo la legge italiana, la possibilità di modificare l'opera spetta solo all'autore. Però c'è una quota di modificabilità, tipo la possibilità di tradurre il testo di un'opera, che può essere alienato. Quindi, in sostanza, se è un diritto disponibile dell'autore e l'autore te lo cede, allora lo puoi fare. Purché questa modifica non rechi comunque pregiudizio alla reputazione dell'autore. Nei paesi di common law, dove vige il DMCA, il copyright ti lascia un margine più ampio, quindi l'autore può alienare una porzione più ampia di diritti, perché sono più contratti i diritti morali, e quindi la modificabilità dell'opera è senz'altro acquistabile. Però deve essere
Che
chiaro.
vedevamo con le scimmie, no, Luci? Con i Bored Ape, che addirittura alienavano i diritti morali.
Sì, ma morali
Mike.
magari no, però alienavano praticamente una porzione enorme di diritti, conservando solamente quelli più personali incedibili, diritto al nome del creator fondamentalmente, tutto il resto era acquistabile. De
Sì.
deve essere chiara una cosa, quello che io compro deve essere espresso. In
Ok.
Italia c'è un articolo che è il 110 della legge sul diritto d'autore che ci dice che qualsiasi diritto che la cessione del diritto deve essere provata. Quindi se io non ho un pezzo di carta che mi dice che cosa ho comprato, tendenzialmente non lo posso fare. Si può inserire tra i vincoli etici delle AI il non generare nulla di riconducibile a tratti.
La voto. La voto. Facciamo l'ultimo giro, l'ultima tornata di boa, poi magari facciamo un po' di domande. E per l'ultima tornata di boa, io partirei, aspetta un attimo che l'avevo visto qua qualcosa, da questo. Non capisco come possono dimostrare che l'output non sia mio originale. E lì ci si sta lavorando tanto. Perché? Perché è possibile capire se è inferito o meno. Esistono tutte, per adesso non è ancora così precisa. Il tutto, ma lo do abbastanza per certo che soprattutto per le immagini sarà discretamente possibile a brevissimo il fatto di capire se è stata generata o meno da quale modello e addirittura arrivare al training set probabilmente che è stato utilizzato. E da lì arrivo all'ultima domanda, perché io artista posso chiedere che mi tolgano dai training set, posso chiedere di non essere utilizzato, posso chiedere di rimuovermi a posteriori, posso chiedere addirittura compenso perché mi hai messo dentro.
Siamo in una fase de iure condendo, è quello che ti dicevo prima. Dal mio punto di vista, se io sono un artista e le mie immagini vengono utilizzate, co ed è comprovato che le mie immagini sono utilizzate dal dataset, e il mio nome viene speso dagli utilizzatori, mi sento di dire che dal mio punto di vista dovrebbe esserci una compensation per questo, però è Lucia Maggi che lo sta dicendo, non la Corte della California.
Per me vale di più Lucia Maggi della Corte della California, però posso capire che
Certo, naturalmente.
per altri non sia così, cioè posso accettarlo. Le Hacker Sangue, la Training Set, se le usi con le immagini tradizionali, quali sono somiglianze ancora più vistose? Beh, certo, ovviamente. Altra domanda che avevo visto qui, questa non l'ho capita, ho letto che stanno lavorando per unificare per tutte le piattaforme le stesse leggi di copyright sulle AI, perché è molto complesso. Beh, sì, ci sono tentativi di armonizzazione, quello che stai dicendo. Però unificare le leggi di copyright per le AI dubito che sia visibile nel foreseeable future. Non so cosa ne pensi tu, Lucia.
Ma sarebbe bello pensare ad una norma che armonizzi in maniera più fluida, in generale tutti i principi di diritto d'autore. Devo dire che ci sono per fortuna delle similitudini tra le norme e quindi non sono così, diciamo, distanti le une dalle altre. Dopodiché, sì, sono d'accordo che nel momento in cui siamo in un processo di de iure condendo, visto che insomma sta norma la dobbiamo fare, proviamo a farne una che vada bene a tutti. Non è così semplice però, perché anzitutto chi la fa? Facciamo una commissione generale? Sì, make sense, però allora ci saranno una serie di paesi che aderiranno e altri che non aderiranno. Dopodiché considerate
Anche il
che la
copyright è
norma.
così, cioè nel senso, Lucia, ci sono delle difformità anche
Trattati
sostanziali in giro per il
internazionali, ma ci
mondo.
sono un sacco di trattati internazionali, assolutamente, sia a livello copyright che di codice di proprietà industriale. Cioè le norme internazionali e l'armonizzazione tra i paesi è estremamente frequente nella materia della proprietà intellettuale, per fortuna, però non è scontato e soprattutto le norme internazionali devono poi essere armonizzate con la normativa nazionale. All'interno di ogni singolo paese, anche le direttive comunitarie che non sono self-executing devono poi trovare una legge di conversione all'interno del nostro ordinamento, quindi non è una cosa così automatica. Però sì, io sono super favorevole, a un'idea di, legge sul copyright più universale possibile.
Io invece sono un po' più preoccupato di quello che scrive Joe, perché ha perfettamente ragione. Mi dice, quindi non è possibile realizzare modelli come quelli di OpenAI in Europa. E io ti dico, io non lo farei. Io non mi assumerei in Europa il rischio di generare modelli come quelli, proprio perché saprei, io Matteo, che di questa roba e di copyright mi occupo da un po', applicato, perché non ho la scusante del fair use. Mi
Io sono
assumerei
molto d'accordo con Matteo.
forse mi assumerei il rischio se lo facessi in un ambito strettamente universitario e con una
Con finalità
provision
di
ed use
ricerca.
mai commerciale e vietando esplicitamente l'utilizzo commerciale. Ma capite che con i costi che una cosa del genere va a creare, cancellare l'utilizzo commerciale è spararsi
Ginocchio.
spararsi in un piede molto 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 forte. Ed ha ragione anche Francesco dicendo queste tecnologie sono dirompenti, se le limitiamo per motivi di copyright o altro, i paesi che lo fanno rimarranno indietro. Sì, rimarranno
Sono
indietro.
d'accordo, Francesco, infatti per questo io dicevo all'inizio, non limitiamole, però stabiliamo una compensation per i dataset protetti da diritto d'autore che vengono utilizzati.
Sì, c'è da dire che anche sul riconoscimento facciale, ad esempio, stiamo rimanendo indietro, però l'abbiamo vietato perché l'utilizzo alla cinese
È un
aveva
po'
questo
diverso però,
problema
eh sì.
etico che abbiamo preferito non addressare. Ma se io in Italia uso una IA americana che produce un output generato da un dataset recuperato dal Giappone, come viene gestito il copyright? Che legislazione si usa?
Grazie Balza 76.
Balza, il grazie era un attimino un waff perché ho presente cosa deve dirti adesso e non è banale. Vai.
Perché sono le 19:23 del venerdì e vorrei solo un
Esatto.
negrone in questo momento. Allora, quando mi rimetti la domanda,
Ah,
Teo?
sì,
Scusami che me la
scusami,
sono persa.
perdonami.
Dunque,
Qua,
no.
questa.
Ok, perfetto. Allora, io sono un utilizzatore, aderisco ai term of service della piattaforma AI americana. Quindi produce un output creato grazie a un dataset recuperato in Giappone. Non sappiamo che il dataset è recuperato in Giappone. Comunque, problemi della piattaforma americana, alla piattaforma americana, alla sede negli Stati Uniti, si applica il DMCA. La legislazione che si usa è quella del paese dove si trovano i server del host service provider
Attenzione, però, secondo me bisogna dividere un secondo. Dipende con chi ti incazzi. Nel senso, Lucia Maggi fa una copertina di un CD utilizzando un'immagine che asseritamente, secondo te, che sei l'autore, viola il diritto d'autore. Lei ti dice: io l'ho fatta utilizzando Midjourney, che che ha usato il training set dove ci sei anche tu. Con chi te la stai prendendo? Perché se te la prendi con Lucia,
fai causa, esatto, esattamente.
Se te la prendi con Midjourney è un altro. E qui il problema è che noi stiamo continuando a dire: ah no, queste piattaforme cattive che sì, ma non, cioè i detentori del copyright si incazzeranno, i grandi editori, i grandi publisher si incazzeranno con le piattaforme, ma il singolo si incazzerà con te, utilizzatore.
Con chi la, esatto, con sì, anche perché di fatto io creo un'opera che in qualche modo asseritamente viola i diritti di terzi e la utilizzo con finalità commerciali. Quindi svolgo io come Lucia Maggi in Italia questa attività di concorrenza. Matteo, che è un cittadino francese, si sente leso dalla mia condotta, fa causa a me, non fa causa alla piattaforma di intelligenza artificiale. Semmai io in regresso posso dire: ah Matteo, ma io l'ho comprata e l'ho comprata bene, secondo me, dalla piattaforma di intelligenza artificiale, perché pago l'abbonamento, mi ha pure detto che era mia, ci potevo fare quello che volevo e che avevo tutti i diritti. Quindi effettivamente è più complicata la catena.
Allora, due cose. Uno, Balza che dice: mi era sembrato di cogliere la sfumatura dietro alle grazie.
No vabbè, ma cioè, con affetto, solo che sono un po' stanca come tutti il venerdì sera. Scriviamo sotto mancia che la governatrice di... sono io, lo confesso, e infatti sono vestita sempre di fucsia, se avete visto.
Ok, vediamo se c'è qualcosa, se no poi chiudiamo. Vabbè, qua dice: con Lucia te la prendi se le fa un plagio palese, però tipo disegnare Mickey Mouse con Midjourney, se fa un'immagine originale, di che puoi lamentarti? Quello chiaro, ma nemmeno con Midjourney ti lamenti, se no in questo caso. Il problema... il problema per i ricercatori è che tutto è così poco regolato che non esistono dataset di riferimento e siamo obbligati a utilizzare materiale protetto. Questo lo capisco, perché non ci sono dataset così grandi che si possono utilizzare per fare quello. Ma quello è il motivo per cui nella ricerca pura esistono una serie di esenzioni anche in Europa.
Ma sì, per finalità scientifica, quello che dicevo prima. Cioè, finalità scientifica, culturale... non devo mica pagare assolutamente niente.
Diverso se poi io dico: sì, ho fatto ricerca, ma voglio commercializzare questa cosa. Il
prodotto, ho fatto un prodotto e poi lo commercializzo, attenzione.
Esatto, e poi c'è: se riesco a creare io una IA con mio codice mio, che mi genera ad esempio delle immagini, quindi faccio tutto io, posso usarle per scopo commerciale? Sì, qua il problema
sì,
è
apparentemente sì, ma il training set...
al massimo possiamo vedere poi se ha il copyright o no. Ci sono un paio di cose carine, un paio di cause carine pilota in giro per il mondo di roba generata artificialmente, dove durante un copyright infringement dicono: no, non è tuo il copyright perché l'hai generata automaticamente. Però sono cose che esulano da questa parte. Cosa dicono? La catena è la catena a parte rotta, perché chi addestra cosa non vuole indicare cosa usa. È già... l'idea,
esatto,
è proprio quella.
Esatto, Riccardo, sono d'accordo.
Riccardo, l'idea è proprio quella. E quelli che l'hanno trovato l'hanno dovuto fare per inferenza, perché hanno quelli di Getty lo hanno fatto cercando le immagini di Getty. Siamo alle 19:28, abbiamo ancora 2 minuti, vado a vedere se ho perso. Non può indicarlo a volte, va bene, sì, a volte. Non quando fai un prodotto commerciale, Gio. Vediamo se ho dimenticato qualcosa tra le domande. Questa è molto bella. Il compenso su miliardi di immagini però non è difficilissimo. A guadagnarci sarebbero solo i big come Getty. Sì?
Sì, sì.
Diritti connessi.
Partiamo.
Tutto il mondo della collection. Sì, vabbè.
Esatto, cioè partiamo da lì. Cioè, nel momento in cui si stabilisce che le immagini protette da diritto d'autore generano in capo al titolare un diritto di compensazione per il fatto che vengono utilizzate, è ovvio che magari la causa pilota la fa un colosso, dopodiché i singoli potranno aggregarsi in associazioni di categoria e farsi tutelare per andare a riscuotere questo importo, quello che diceva Matteo, no, non è un connesso, in realtà quello è un diritto d'autore proprio, non è
Esatto, no,
neanche un
pensavo
connesso.
alle collection agency, del fatto che
Collection
è ovvio che il
Society,
singolo
sì.
prende poco o niente. Francesco dice, infatti, per questo denunciano Stable Diffusion, che è più etica e ha un dataset aperto, già perché è più facile trovare
E riuscire a
ovviamente
vedere cosa c'è, esatto.
il dataset. C'era carino questo. Marcello, ancora una volta, stanno creando libri con immagini in bianco e nero da colorare per bambini creati dalla IA e le stanno vendendo. È legale? Sì, in linea di massima non solo è legale, ma
Sembrerebbe di sì.
Midjourney ti dice lo puoi utilizzare per Midjourney e
Midjourney,
OpenAI.
se hai l'abbonamento a pagamento, ti dice che quello che generi lo puoi usare con, è tuo, lo puoi usare con finalità commerciale.
Esatto. Questo è l'altro discorso, i colossi che hanno milioni di immagini possono fare cache, un singolo che ne avrà due prende tipo 2 cent, e infatti deve essere prevista la possibilità di anche solo di togliersi, punto e
Sì, ma
basta.
poi comunque un singolo prende 2 cent, però è anche giusto, ha 2 immagini rispetto al monte di tutto. Poi per vedere cosa succede quando
Sfera
le
con le
immagini
immagini
prodotte.
prodotte saranno. E ovviamente qua diventa molto più complesso, o chi consente ai proprietari per generare dati sintetici per queste grandi AI, il problema sarebbe risolto. Eh sì, in un mondo ideale sarebbe fatto così, ma dati sintetici, c'è un video in cui parliamo di dati sintetici, credo con Guido Scorza. Direi che potremmo aver finito, se non che io finirei con il commento dei commenti, che forse hai visto passare. Lucia Maggi, cugino per aperitivi in 3, 2, 1. Luci, grazie. Lo so che ti ho fatto lavorare un botto in
Ma
queste
no, ma
settimane per
scherziamo,
preparare.
grazie, grazie mille a
Poi
te, Matteo, grazie a tutti.
dovete sapere che Lucia è ossessiva compulsiva per questa cosa, quindi probabilmente Lucia in questo momento potrebbe narrarvi a memoria i
I
TOS di una piattaforma che voi
thermoservice.
nemmeno sapete che esiste, perché se l'è studiata per. Ma se poi mi chiedono, Lucia ha 3 utilizzatori, ma se è uno di quei 3 che c'è oggi. Luci, davvero grazie mille, grazie a tutti voi. Non
Grazie.
è detto che poi, appena ci sarà un po' qualche evoluzione, ne faremo magari qualche altra, se non live, magari facciamo qualche video mano a mano che usciranno le sentenze, ve lo prometto. Con Lucia, tanto ormai Lucia ci sta lavorando tanto su queste cose, lavorando sulla
Sì,
parte
ma
di
sono
acquisti.
assolutamente curiosissima anch'io di vedere quali saranno gli esiti, quindi.
Dicono grazie mille, bravissimi, altamente comitivi, creiamo dipendenza, lo speriamo tanto. Grazie mille a tutti voi di essere stati con noi per venerdì, questo venerdì sera. Grazie a tutti quelli che vedranno poi dopo. Mettete domande, vedremo di rispondere. Grazie Lucia, tanti tanti baci.
Grazie, Teo.
Come al solito, e anche questa volta ci vediamo sul canale. Non vi dico iscrivetevi, se volete iscrivetevi, se non ho pazienza. Andiamo a fare aperitivo. Grazie mille per averci ascoltati e state parati. Ciao.